Presentarvi il professor Ricca mi sembra veramente inutile, vedo che lo conoscete molto più profondamente di me, però per chi non avesse notizia di tutte le sue benemerenze, diciamo, intanto è nato a Torre Pellice, quindi un valdese doc, proprio veramente dalle radici dei valdesi sono in quelle valli. E poi ha compiuto i suoi studi teologici a Roma, negli Stati Uniti, e poi a Basilea, e anche questo è molto indicativo, dove ha conseguito il dottorato in teologia. Pastore valdese dal 62, ha operato a Forano Sabino e a Torino come pastore. Insegna storia della Chiesa dal 76 nella Facoltà Valdese di Roma. Ha scritto volumi e saggi su vari argomenti, Lutero, Zwingli, e poi il Concilio Ecumenico, il Papato, la pace, la morte, la fede. È stato delegato della Chiesa Valdese all'Assemblea Ecumenica Europea di Basilea e a quella di Graz, dove ha svolto un ruolo fondamentale, chi c'è stato lo può testimoniare di persona, sia nella preparazione che nello svolgimento. In questa sua passione per la riconciliazione ha coinvolto il CIPAX, che è andato prima a Graz, e poi quest'anno il CIPAX ha proseguito il lavoro di Graz fatto quest'estate a Graz con questi incontri a cui siete stati tutti presenti, credo. Allora, conchiusa la presentazione del professor Ricca, ricordo, è inutile che ve lo ricordi perché immagino che ci foste tutti, gli incontri che ci sono stati con Salman, che ha trattato il tema della riconciliazione sotto il profilo teologico. E cioè il primo incontro è stato in realtà con Mander e Curcio per trattare il problema della riconciliazione col male, visto in una prospettiva in cui il male si presenta come male estremo, qual è quella dell'esperienza da un lato dei campi di concentramento e per Curcio l'esperienza della prigione con una condanna a vita e con tutti i problemi che pone un ambito concentrazionario com'è la prigione, analogo ai campi di concentramento. Questo è il tema che a me ha posto più problemi, cioè più domande. Forse perché il male come problema esistenziale pone delle domande molto profonde, molto, che scuotono molto. Quindi io non vi riassumerò i temi, cito solo le altre relazioni per chi non fosse stato presente, sono oltre trattare il tema dal punto di vista teologico, il tema della riconciliazione, è stato trattato invece dal punto di vista dei rapporti interpersonali nell'amicizia, l'amicizia come uno dei percorsi di riconciliazione interpersonale molto significativo nella vita dell'uomo. Poi sono stati trattati il tema invece della riconciliazione nella società, quindi la riconciliazione nella politica con l'incontro a cui hanno preso parte Rossana Rossanda e Filippo Gentiloni, che è anche uno degli incontri che ha posto sul termine riconciliazione un'aura, direi, di impossibilità quasi, cioè sembra che nella politica la riconciliazione sia più difficile che in altri campi della vita umana. Poi c'è stato il tema della riconciliazione nella società trattato da Giovanni Franzoni e da Rosanna Giudici, Doriana Giudici, e poi il tema della riconciliazione trattato invece da Antonietta Moretti e da Carlo Molari, cioè Antonietta ha intervistato Carlo Molari. Io mi limiterò a porre al professor Ricca le domande che a me sono rimaste più aperte nell'ambito di questi temi, invitando però voi a completarle con le domande che hanno risuonato dentro di voi, perché quando io chiesi a Gianni Novelli se era possibile fare un incontro tra di noi per sapere che cosa tutte queste interviste ci avevano detto personalmente per confrontarci tra noi, lui mi ha tirato questo colpo basso di farmi fare la presentazione mentre io sono un'intervistatrice pessima. Comunque, no. Comunque porrò allora al professor Ricca, cioè in conclusione vorrei porre una domanda che non è stata per un approfondimento di un tema che è a lui più congeniale, che è quello della riconciliazione nel cammino ecumenico delle chiese tra di loro, in particolare delle chiese cristiane evidentemente. Ma la prima domanda invece riguarda la riconciliazione col male. Ecco, in questi, da ciò che abbiamo sentito, a me nasceva quest'idea. Il male ci pone il problema, soprattutto quando è un male estremo, della necessità di guardarlo, di confrontarci. Se voi ricordate, il libro di cui parlava Mander, intitolato Civiti, ha come sottotitolo Una visione. È un modo in cui la persona che ha sofferto il male del campo di concentramento lo rivede in sé, nella profondità di se stesso. Quindi il primo tema che mi pareva nascere da questo incontro era: il male ci chiede di avere il coraggio di guardarlo. E credo che se il male è un problema esistenziale, non si possa fare a meno di confrontarsi con questo, non solo perché lo incontriamo obiettivamente, ma perché siamo in qualche modo sollecitati, se non vogliamo solo tollerarlo, sopportarlo e malamente sopportarlo, a vederlo nelle sue come opera nella profondamente all'interno delle persone. Il secondo tema che mi pareva venisse fuori è: per un percorso di confronto col male, per non essere distrutti in un percorso di confronto col male, soprattutto quando il male è riferito a situazioni estreme, come quelle dell'Olocausto, come quelle sofferte da chi è stato vittima dell'Olocausto, è necessaria la capacità di uscirne facendone memoria, di non perderne la memoria. Allora, su questo tema mi nasce la prima domanda. La memoria, fatta non solo dalle vittime, ma anche dalle persone che nella società si interrogano su mali che hanno coinvolto grandi parti della società e che sentono così estremi, non, mi pare non possa essere fatta senza ricordare il nome di chi fa il male. Cioè, la memoria non può essere una memoria generica dei fatti. Richiede in certi momenti storici di saper passare anche a dire e a individuare gli autori del male. Questo di per sé sembra non consentire, non aprire strade di riconciliazione. Specifico questo, parlo della memoria fatta dopo, a conclusione degli episodi di male, quando la società e le persone si reinterrogano su ciò che è avvenuto e si fanno memoria nell'ottica di evitare che certe cose si ripetano. Allora, la prima domanda è questa: la memoria è una facilitazione nell'affrontare il problema del male, oppure la memoria storica, sociale, fatta da tutti, così come la memoria che la vittima fa del male patito, è una ragione di non riconciliazione, rende più difficile la riconciliazione? Questa è la prima domanda.
Basta. Voglio dire, basta, no, non che non ne... Vabbè, allora parlo qui. Grazie, sì. Dunque, no, basta, non nel senso che non sono disponibile ad altro, ma già questa è una domanda molto complessa, molto impegnativa. E io credo che la risposta possa essere questa: la memoria facilita il processo di riconciliazione, non perché ricorda, cioè non perché ricorda il male, in qualche maniera continua a farlo vivere, ma perché individuandolo e, come lei giustamente diceva, nominandolo, consente di superarlo. Se non c'è memoria del male, e vorrei dire che il male è sempre in qualche maniera estremo, cioè si fanno di solito appunto gli accenni alla Shoah, ai genocidi e a tutte le iniquità collettive commesse nel nostro secolo, in altri secoli, campi di concentramento, gulag e compagnia, però c'è molto di più, cioè pensiamo soltanto al male che c'è nelle famiglie, ecco, questo male, perché almeno questo male è pubblico, è palese, è evidente, è sfacciato, e quindi in qualche maniera si condanna da sé, in qualche modo, vabbè, ci sarà chi vorrà anche difendere questo, ma diciamo in generale la coscienza collettiva è abbastanza vigile, anche abbastanza elementare, per denunciare, per condannare, per esecrare, ma quello che mi fa ancora più paura è il male che non si conosce, è il male che non si sa o non si può individuare, il male segreto in qualche maniera, ma altrettanto devastante. Uno, come male fatto, e poi c'è la grande tragedia di tutta la sofferenza subita, pensate a, insomma, per fare gli esempi quasi banali, ma non lo sono perché riguarda delle persone umane, i malati di cancro, i malati di AIDS, cioè tutta questa sofferenza sorda, questa sofferenza immotivata, senza senso, senza sbocco, che non serve a nulla, che ti fa gridare, che ti fa urlare, che ti strazia per nulla, per morire. Capisci? Quindi quando noi parliamo di male, parliamo di una realtà talmente enorme, talmente misteriosa, talmente abissale, che tutte le gerarchie, diciamo così, di mali grandi e mali piccoli, eccetera, eccetera, in qualche maniera sono inadeguate. Ma per rispondere appunto alla domanda, la memoria ora dei mali storici ai quali tutti pensiamo in momenti di questo genere, io credo che sia indispensabile, perché la memoria è il modo per registrare. Un male non registrato, un male non individuato, non denunciato o frettolosamente coperto, frettolosamente, tra virgolette, perdonato, poi dirò qualche cosa su questa faccenda qua, è il primo passo per superare il male. Ecco, dico così, il primo passo è ricordarlo, per superarlo e quindi vincerlo, perché il male lo si supera soltanto vincendolo, o lo ci vince soltanto superandolo. In questo senso non c'è riconciliazione col male, c'è presa di distanza, c'è opposizione radicale, come vediamo stupendamente nella vita di Gesù, quando Gesù dice, parlando Gesù Giovannico, parlando del diavolo, di Satana, del principe di questo mondo, dice che non ha nulla in me, tu non hai nulla in me, cioè non c'è nessuno spazio, neanche minimo, che il male occupi nella persona e nella coscienza di Gesù. Quindi appunto il male è ciò che ci sta di fronte, che dobbiamo fronteggiare, il nemico per eccellenza con la N maiuscola, quindi riconciliazione può esserci soltanto contro, cioè, voglio dire, è una contraddizione in termini, a partire dal superamento, a partire dalla vittoria sul male si può parlare di riconciliazione, ma perché tutto questo sia possibile, ripeto, è indispensabile la memoria. E la memoria non deve essere selettiva, cioè ricordo solo qualcosa e non ne ricordo altro. La memoria deve essere globale, ricordo tutto. Cioè praticamente la memoria deve essere veritiera, cioè corrispondere esattamente, il più esattamente possibile, alla realtà di ciò che è accaduto. Non so se bisogna dialogare di più, nel senso che, oppure se devo andare avanti. No, nel senso che appunto dicevo, io volevo affrontare un istante il tema del perdono, perché il tema del perdono è il grande equivoco che, ahimè, sia pure con tanta buona volontà, con tante buone intenzioni, si è insinuato e rischia proprio di mortificare la memoria, di farla in qualche maniera franare, proprio perché si suppone che sia possibile una specie di perdono per procura, che sia possibile chiedere il perdono per dei peccati del passato, ad esempio, per dei peccati che altri hanno commesso. Esempio, il Papa chiede perdono per la notte di San Bartolomeo, quando furono massacrati in Francia, nel corso di un mese, non soltanto nel corso di una notte, circa 70-80 mila protestanti. Il Papa chiede perdono per la notte di Bartolomeo. Naturalmente il sentimento è eccellente, l'intenzione è lodevolissima, non può che essere approvata, appoggiata, eccetera, eccetera. Però la cosa in sé non ha senso, letteralmente non ha nessun senso. Nessuno può concedere questo perdono, e neanche lui lo deve chiedere, perché non è lui che ha commesso questi delitti. Insomma, è un principio fondamentale non soltanto del diritto, ma anche della Sacra Scrittura. C'è tutto il profeta Ezechiele che dice: ciascuno è responsabile dei peccati suoi. Tu non puoi accusare il figlio per i peccati del padre, né puoi accusare il padre per i peccati dei figli. Cioè il principio fondamentale della responsabilità personale e esclusivamente personale della colpa, e quindi anche del fatto che soltanto la vittima può perdonare, finché campa, finché vive, ma quando è morta, il figlio della vittima, anche queste cose, queste litanie che noi sentiamo alla televisione, i figli che perdonano, i padri sono stati ammazzati, i figli perdonano, ma chi ti dà questo diritto di perdonare? Non puoi farlo. Tu puoi... Diciamo, il delitto non è stato fatto, certo i tuoi sentimenti sono stati feriti, puoi dire io non ho risentimento, non ho, ma perdonare è una cosa talmente radicale, perché significa cancellare, perdonare significa cancellare. No? Quando noi diciamo Gesù perdona i nostri peccati, che cosa diciamo? Diciamo Gesù li cancella, non ci sono più. C'è nella Bibbia l'immagine straordinaria, dice sono stati messi in fondo al mare, no? Cioè non esistono più, questo è il perdono. Non significa non avere dei risentimenti, sentirsi in pace, eccetera, eccetera. Questo sono cose buone naturalmente, per carità, ma non si può trattare la storia così. Tu devi dire che la notte di San Bartolomeo è imperdonabile. Punto e a capo, non c'è nulla da fare. Se non la fai in tempo, se il perdono non lo chiedi finché la vittima, diciamo, se può ancora, ecco perché non si deve uccidere. Vede, perché non si deve uccidere? Perché Abele non potrà più perdonare Caino. Capito? Se tu lo uccidi, non ti potrà più perdonare. E questa è la cosa più terribile. È la cosa più non poter essere perdonati. Non c'è niente di peggio, è l'inferno. È letteralmente l'inferno. Capito? Ecco perché allora lì c'è questa profondissima verità. C'è questa profondissima verità del non uccidere. Non uccidere perché se uccidi non puoi più essere perdonato. Sei condannato. Non potrai ricevere da nessuno la parola della liberazione, perché quella parola te la deve dare la vittima, ma non può più farlo, è morta. Quindi io dico che tutto questo discorso del perdono esprime delle esigenze sane, naturalmente, perché vogliamo essere in pace, non vogliamo che il passato resti come ombra, eccetera, eccetera, ma non si deve, secondo me naturalmente, parlare di perdono, e il discorso della riconciliazione va costruito altrimenti.
Ecco, allora potrei riprendere un momento il punto che su cui mi sembra che lei ci ha dato un chiarimento profondo. Il primo è questo: non è giusto parlare di riconciliazione col male. Col male non ci si riconcilia, il male è qualcosa che va, nelle nostre possibilità e responsabilità, eliminato, superato, eliminato. Secondo, la riconciliazione non implica il perdono a livello personale. Che cos'è allora la riconciliazione all'interno di una struttura sociale, ma anche di un gruppo familiare o altro, quando c'è stato un male che non è più perdonabile perché ha prodotto un atto di morte? Ecco, in che cosa è, perché un'apertura alla riconciliazione deve poter rimanere. Evidentemente la riconciliazione è l'operare verso cioè Carlo Molari lo dice con una formula che è estremamente netta e solare, è mettere in moto dinamiche di bene là dove c'erano dinamiche di male. Questo è, si può dire, questo quindi la riconciliazione implica questo mettere in moto, e questo mettere in moto dinamiche di novità implica necessariamente la memoria.
Sì.
Implica, su questo possiamo...
In che senso implica la memoria? Nel senso che io...
La conoscenza, il confronto.
Ricordo ecco, benissimo, ricordo il male compiuto, o da me, o da un altro, dalla società, dai nazisti, da chi vuole. Ricordo. Lo riconosco come male, perché questo è fondamentale. Naturalmente nella relatività di questi giudizi, perché se io dico la strage di San Bartolomeo o la cosa delle fosse ardeatine è stato un atto di male, di malvagità specifica e radicale, naturalmente io giudico con i criteri di oggi, con la mentalità di oggi, con le sensibilità di oggi, che non sono necessariamente quelle di 50 anni fa in un tempo di guerra o di 300 anni fa nel tempo della guerra delle religioni. Quindi io devo anche naturalmente essere consapevole della, diciamo, della difficoltà e del fatto che non è così automatico cogliere la verità, però è, credo, fondamentale, pur in questo quadro di relatività del giudizio umano, ricordare e denunciare, dico, questo è un delitto, ecco, questo è un delitto, e riconoscerlo come delitto. E come diceva lei, introducendo, dargli un nome, cioè essere specifico, non contentarsi, dice, ci pentiamo per gli atti di violenza commessi nel passato. E questo non è niente, non è niente questo. Quali atti di violenza concretamente tu denunci come tali, sia pure nella relatività del giudizio, perché viviamo oggi e quelli vivevano allora. Non solo, ma poi c'è un altro passo fondamentale. Non basta che io dica la strage di San Bartolomeo è stato un crimine, ma bisogna che io vada a mettere in luce le radici di quel crimine, perché è stato commesso. Perché non è che quegli antenati fossero più malvagi di noi. Non è che poi, diciamo l'umanità nella successione delle sue generazioni sia poi tanto diversa, perché noi vediamo il ripetersi purtroppo di tante cose attraverso tutti i secoli, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, bisogna essere lì molto specifici, e cioè, perché a un certo punto l'eretico viene bruciato? Perché? Cioè, quali modificazioni o quali ragioni religiose, teologiche, oltre che giuridiche, portano a questo risultato? Quindi, se si vuole fare, ecco, non si tratta soltanto di ricordare, quella è la pregiudiziale di tutto, ma poi bisogna capire, scavare, entrare dentro, perché se io dovessi a un certo punto scoprire che il rogo dell'eretico, per modo di dire, nasce da un ragionamento della fede, tipo quello che troviamo in abbondanza nella letteratura religiosa, nella letteratura canonica, voglio dire nei codici, eccetera, eccetera, io brucio il tuo corpo per salvare la tua anima. E qui, ecco che il discorso della riconciliazione deve a un certo punto andare a scoprire tutto questo sottofondo di una storia di violenza e di crimine attraverso la storia, perché soltanto se io scopro queste radici potrò poi costruire una storia diversa. Quindi ricordare, riconoscere e denunciare, scoprire le ragioni, che non basta dire abbasso la violenza, finché non si scoprono le sue ragioni ultime, questo non è in nessun modo, e poi ci vuole naturalmente un patto nuovo col prossimo, un patto, dice, ora io solennemente dichiaro davanti a te e davanti a Dio e a Dio, che voglio costruire con te una storia diversa, una storia nuova. Non voglio ripetere né così né cosà, cioè né in modi non più così clamorosi, ma sottilmente in continuità con quella stessa mentalità, con quello stesso spirito che ha dato luogo a determinati fenomeni, perché l'Inquisizione è un rudere del passato, ma lo spirito dell'Inquisizione non è un rudere del passato. La crociata non c'è più, ma lo spirito di crociata c'è o può esserci, eccetera, eccetera. Voglio dire con questo che l'operazione di costruzione o ricostruzione di una storia nuova presuppone appunto l'analisi delle radici e la intelligenza politica e spirituale per capire come certi fenomeni possono riprodursi in forme completamente diverse da quelle del passato.
Ecco, io porrei qua la mia seconda domanda, perché la mia seconda domanda, che era legata all'intervento di Rossana Rossanda e di Gentiloni, poneva proprio questo problema, e mi sembra che ci stiamo avviando in qualche modo a superare quella che sembrava l'impasse, cioè tutte e due sembravano dire: nella politica la riconciliazione non è possibile, la riconciliazione sta sul piano del personale, del rapporto personale e quindi del perdono, in politica non ci si può riconciliare, perché una società anche di eguali nasce sempre sulla base di un conflitto, e poiché una società, anche una democrazia, spesso storicamente nasce sulla base di un conflitto che tende a superare uno stato autoritario, uno stato anche paternalista, eccetera, ma comunque che non garantisce l'eguaglianza, non ci si può riconciliare con chi rappresentava il passato. E su questo punto invece io vedrei dal suo discorso aprirsi una strada, perché se la riconciliazione è il fare non solo memoria del male, ma il capirne le ragioni e l'andare verso un patto nuovo di superamento, questo dovrebbe essere possibile anche nella politica. Certo. Cioè la riconciliazione, però la politica non può prescindere, come suo ambito sembra non poter prescindere, dall'ambito del conflitto. E su questo io personalmente sono convinta che il conflitto fa sempre parte di tutti i rapporti umani, anche dei rapporti d'amore fa parte il conflitto, ed è e nasce dal fatto che comunque ogni persona, anche in un rapporto interpersonale diversa dall'altra, ha altri interessi, altre aspirazioni e deve imparare a convivere. Il conflitto è il momento di scontro attraverso cui bisogna passare per imparare un rapporto giusto. Quindi vorrei porre allora la domanda in questo senso: la riconciliazione in politica, che non può prescindere dal conflitto, e tuttavia quali atteggiamenti richiede perché si possa attraversare il conflitto verso un nuovo patto di convivenza? Questa era la domanda.
Sì, questa è una domanda molto bella, ma io sarei tentato di dire che la grande sfida del nostro tempo è proprio la riconciliazione nella politica. È questa
la
sfida.
Penso anch'io.
Ora, io non dico che sia facile, eccetera, per noi abbiamo già avuto nel nostro secolo degli esempi, soprattutto il Sudafrica, dove c'è stata, insomma, un tale capovolgimento di situazioni, un capovolgimento di mentalità, ma un capovolgimento di rapporti oggettivi e quindi poi anche soggettivi, che è uno dei grandi miracoli del secolo, diciamolo pure, ma è uno dei miracoli accaduti, o certo con tutta la relatività di queste cose, con le ricadute verso il passato, eccetera, ma insomma questo è innegabile, quindi assolutamente non credo che il campo della politica sia, naturalmente sia escluso dal discorso della riconciliazione, naturalmente se riconciliazione significa compromesso, allora posso capire che, cioè significa appunto compromesso con il male, in fin dei conti, no? Allora è chiaro che diciamo una politica responsabile non può farsene promotrice, ma noi sappiamo la politica, la riconciliazione che cos'è? È il recupero di un rapporto, diciamo prendiamo a livello personale, di un rapporto positivo, costruttivo, di fiducia reciproca, di pace interpersonale, no? Ecco. Il recupero dunque di questo rapporto e su questa base l'intenzione comune di costruire una storia diversa da quella della non riconciliazione. Io farei un esempio clamoroso di riconciliazione possibile. Certo, capisco tutte le difficoltà, ma insomma io ci credo profondamente. Prendiamo la riconciliazione tra ricchi e poveri, che è la grande spaccatura dell'umanità, perché ecco, allora io credo profondamente che sia possibile la riconciliazione tra ricchi e poveri, cioè che sia possibile la costruzione di una società giusta, come si usa dire, cioè una società in cui la giustizia non sia semplicemente una utopia, ma sia un cammino, si capisce, sempre contraddittorio, sempre inadeguato, sempre insufficiente, che però procede, se noi guardiamo ad esempio, e quindi procedere che cosa significa? Significa mettere in piedi una legislazione, si capisce, nessuna legge impone mai una riconciliazione, ma la trasfigura, è ciò che, ma una legge e delle strutture corrispondenti. Questo vuol dire riconciliare. Ora, se noi pensiamo, per dire, non so se avete visto l'altra sera alla televisione, hanno fatto vedere la vita nella fabbrica, nella Fiat di 50 anni fa, com'era come lavoravano, un documentario impressionante, bellissimo, tragico nello stesso tempo, altamente drammatico, e come si lavora oggi, certo, processi di alienazione esistono anche nel nostro tempo, ma voglio dire, ci sono una tale differenza che insomma santa pace, una certa riconciliazione attraverso il conflitto, naturalmente attraverso il conflitto, ma una certa riconciliazione, cioè la costruzione di di rapporti equi, relativamente equi, quindi la conquista di una giustizia, insomma, e che poi è il vecchio grande comandamento biblico, tutto sommato, io credo profondamente in questa possibilità e credo che mi interesserebbe poco, in fondo, devo dire sinceramente, con tutto il rispetto, per la riconciliazione su cui abbiamo tanto parlato, ma mi interesserebbe veramente poco se non coinvolgesse la cosiddetta politica, cioè la polis, la città, insomma. E del resto, se noi leggiamo la Bibbia, tra l'altro, è impressionante notare questo, che il grande manifesto biblico della riconciliazione, come sapete, è la seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, e lì che cosa si dice? Che Dio in Cristo ha riconciliato a sé il mondo, non l'uomo nel senso del, diciamo, anche di tutti gli individui, ma il mondo, cioè la realtà globale complessiva di cui facciamo parte, nella quale ci troviamo. Dunque, anche biblicamente, sarebbe una, diciamo, uno snervare del tutto la realtà della riconciliazione se noi, diciamo, in qualche maniera escludessimo il campo della politica. Ci saranno necessarie, si capisce, delle mediazioni, sarà necessario anche forse parlare, cioè trovare delle parole diverse, come diceva Bonhoeff, delle parole diverse per dire però quella realtà fondamentale. Ma veramente non saprei immaginare un discorso umano e tanto più cristiano sulla riconciliazione che non comprendesse quello che possiamo chiamare appunto l'ambito politico.
Questa risposta mi rallegra in modo particolare, perché ero rimasta molto insoddisfatta dell'idea che la politica non fosse un campo dove fosse possibile la riconciliazione. Cioè, mi trovavo d'accordo con Rossana Rossanda e con Gentiloni, ma sentivo la necessità che anche nell'ambito della politica, cioè nell'ambito della costruzione della società attuale e futura, debbano aprirsi degli spazi in cui possa operare la riconciliazione. Se però la riconciliazione è vista come qualcosa che passa attraverso il conflitto e che quindi non è un compromesso facile, che da in fondo tutti i compromessi consentono al potere di salvaguardare i suoi privilegi e si reggono perché consentono a chi ha il potere di salvaguardare i suoi privilegi in una forma o nell'altra, dando soltanto delle briciole alle parti della società che avrebbero diritto invece ad una convivenza più giusta. Invece mi sembra importante dire che la riconciliazione in questo ambito resta come un orizzonte verso cui si cammina, ma è già un percorso che si cala nel conflitto. Da parte mia io lo vedrei in questi termini. La riconciliazione regge, non esclude i conflitti, non li chiude, consente di portarli avanti in forme aperte al progetto comune futuro di domani. Per cui, contro il potere dei ricchi che stanno affamando i poveri, quel potere si continua a combatterlo, certo. Non c'è possibilità, perché quel potere è male, fa morire, è ragione di morte e quindi si deve continuare a combatterlo. Le forme però del combattimento devono essere tali, e in questo troverei che le forme della non violenza, del confronto politico serrato ma onesto, nei suoi mezzi sia un fatto in sé di riconciliazione, il conflitto va portato avanti con questo tipo di forme, perché uno dei problemi, diciamo, di fronte al male della politica, cioè di una parte politica che prevarica su un altro, è la tentazione di rispondere con mezzi che si spera efficaci ma che sono violenti. Invece la riconciliazione può indurci a continuare il conflitto, ma con mezzi non violenti, più lunghi nel tempo, ma egualmente efficaci, efficaci proprio perché lasciano la possibilità di superare, di togliere il potere dalle mani di chi lo usa in quel modo e di superare l'ingiustizia attuale. Quindi almeno questa sarebbe la mia prospettiva. Adesso io avrei l'ultima domanda da porre al professor Ricca, dopodiché vorrei dar spazio invece alle vostre, non parlare mai più. Se non... L'ultima domanda è questa, è una domanda che è venuta fuori proprio in questi due interventi di cui abbiamo parlato, cioè il confronto col male, che è stato trattato il primo tema, e il confronto... cioè è la riconciliazione della politica, ed era questo: la fede aggiunge alla riconciliazione, a un'opera di riconciliazione, qualche cosa in più o no?
In più questa, rispetto a che cosa?
Rispetto alla possibilità umana di confrontarsi, da un lato di confrontarsi col male per capirlo e per superarlo, perché ad esempio Curcio trattava il tema dicendo non mi è in qualche modo necessaria una fede per superare il male in cui mi trovo, io ho bisogno di una grande capacità umana di crearmi, lui parlava del, preciso questo, se non si capisce il discorso, lui parlava del male che lui soffre come carcerato, la carcerazione. E ne parlava proprio appunto in rapporto alla situazione del campo di concentramento di cui parlava invece Mander riportando l'esperienza del libro Schwiti. Lui diceva io ho bisogno di una grande capacità umana di auto dominio in qualche modo per poter evitare che questa carcerazione mi privi della mia identità. Quindi io devo essere capace di creare un mondo di senso dentro di me che è intangibile dalla sofferenza che viene creata, l'amministrazione carceraria scarica su di me. E portava questo come un esempio che si ritrova anche in tutti coloro che hanno subito il problema della carcerazione, dei campi di concentramento, il creare dentro di sé questo mondo di senso. Nella sua discorso non era necessaria una fede, faceva riferimento alle forze dell'uomo che l'uomo ha dentro di sé di sopravvivenza fondamentalmente. Quindi ci sono analogamente nella politica, escludendo, non veniva detto il cristianesimo, la fede aggiunge qualche cosa ai metodi della politica, non aggiunge niente di particolare, l'uomo può fare una politica giusta in quanto uomo, in base alla sua cultura politica, alle sue convinzioni, ai metodi che usa, non è necessaria una fede. Qualcuno in tutte e due le volte ha posto il problema, ma la fede offre una marcia in più per vivere in forma riconciliata, per poter superare il male che noi troviamo nel primo...
Guardi, io direi che la fede non è necessaria, ma questo non vuol dire che sia superflua, così come Dio non è necessario, perché Dio è gratuità e libertà. Dio è la libertà di amare. La libertà di amare non è necessario, perché se fosse necessario entrerebbe nell'ordine della legge, ma Dio è grazia. Così la fede non è necessaria, ma punto non è superflua. Ora le chiese e quindi la fede potrebbero dimostrare che questa fede non è superflua, che non è irrilevante, che non è un optional semplicemente. La macchina va lo stesso, puoi avere il retrovisore anche a destra, ma basta quello della sinistra. Ecco, non è così. Se le chiese fossero riconciliate tra loro, ma il grande guaio di tutta la nostra riflessione come cristiani o aspiranti cristiani sulla riconciliazione è che le chiese sono, purtroppo bisogna dirlo, la prima smentita di quello che esse annunciano, perché le chiese non sono riconciliate, cioè le chiese non praticano neanche tra loro la riconciliazione. Questo è il guaio. Ecco perché il tema di Graz è stato così benvenuto, ma lei ne sente ancora parlare, tranne che qua, dal CIPAX e qualche altra località, diciamo, eccentrica rispetto all'opinione pubblica. Chi parla più di riconciliazione? Basta, è finito. Si è ritornati al vecchio stile di vita, che è un stile di vita non riconciliata. I cristiani, ancora oggi, lei lo sa bene, vivono da scomunicati, sono scomunicati. Si copre tutto ciò con un velo che vorrebbe essere di pudore, ma è soltanto una finzione o un autoinganno. La realtà è che non c'è riconciliazione neppure tra i cristiani. E quindi c'è da chiedersi se ci credono veramente. La fede rivelerebbe la sua carica di novità. In fondo l'Evangelo parla di una nuova creatura. Chi è l'uomo nuovo, la donna nuova? È l'uomo, la donna riconciliata. Ma dove sta? Se questi uomini e queste donne tra loro non sono riconciliati. Per cui io, se vado a messa, come si usa dire, se vado a messa, io non sono ricevuto alla mensa eucaristica. Non sono ricevuto. Che cos'è questo? Non è la scomunica? Certo che è la scomunica. Esattamente la scomunica. Quindi noi siamo una cristianità di scomunicati e quindi di non riconciliati. E quindi come possiamo veramente testimoniare in maniera efficace della riconciliazione? Quindi il problema non è tanto se la fede sia o non sia, abbia una marcia in più rispetto a chi non ce l'ha, ma il problema è di sapere se c'è fede. Se c'è, si dovrebbe notare, si dovrebbe vedere. Però, vedete, è passata l'assemblea di Graz, ma non è successo praticamente nulla. Tutto è come prima. E allora ci si chiede se le chiese non siano veramente delle grandi fabbriche di retorica, delle fabbriche di retorica, cioè vivono di retorica. E questo è drammatico, naturalmente. Io capisco, ci sono mille problemi, eccetera, eccetera, però dopo essere stati richiamati in maniera così autorevole e così consensuale, perché eravamo tutti d'accordo a Graz a tematizzare la riconciliazione, a dare dei segni, eccetera, eccetera, ma de facto non è successo, si deve dire, nulla. Quindi noi dobbiamo per prima cosa proprio capire più a fondo che cosa significa credere e che cosa significa nella fattispecie credere nella riconciliazione. Come fai tu a credere nella riconciliazione e a vivere come non riconciliato con i tuoi stessi fratelli e sorelle nella fede?
A questo punto io inviterei voi, che forse avete molte più domande di me, a porle al professor Ricca anche su altri punti di cui rispetto a quelli trattati, perché la ricchezza degli incontri è stata notevole, quindi ci sono parecchi punti che meriterebbero di avere un confronto con il professor Ricca.
Sì, rispetto al primo discorso che hai fatto sul male, sulla lotta contro il male, il modo in cui è uscito fuori sembra quasi appunto che c'è questa opposizione, quindi tensione, appunto una lotta vera e propria, no? Allora, nella riconciliazione, cercando di entrare anche un po' più praticamente, abbiamo parlato di memoria, comprendere, conflitto, perdono, però che ruolo ha secondo te l'accettazione? Cioè l'accettazione del male non come tanto come passività, ma come riconoscimento che diciamo il male fa parte di noi, cioè nessuno di noi può dire, nessun essere umano può dire di essere buono, di non avere nessuna parte di male dentro di sé, no? C'è tutte e due. Allora, se io mi metto nell'ottica di combattere contro il male, sto combattendo anche contro me stessa. Allora cado in una profonda contraddizione, non lo so. Mentre invece se mi metto nell'ottica dell'accettazione, non cioè di un'accettazione positiva da questo punto di vista, nel senso nell'impegno di non assecondare il male, però di accettare quello che c'è. Non so se è chiaro. Ad esempio,
sì,
come quando Mander aveva parlato dell'incontro ad Auschwitz, del pellegrinaggio che hanno fatto ad Auschwitz, e appunto c'era questo monaco buddista che a un certo punto si è messo lì davanti al muro in cui gli ebrei venivano fucilati e si è medesimato in uno di questi ebrei, sentendone la sofferenza e tutto quanto. Poi si è messo dall'altra parte, immedesimandosi nella persona che stava fucilando, e ha detto: che differenza c'è?
Sai, questo è un po' arduo, ma naturalmente però non, naturalmente siamo tutti peccatori. Ma non tutti commettiamo lo stesso peccato. Siamo tutti peccatori, ma il punto in cui siamo resi schiavi non è lo stesso. Ora, tu parli di accettarsi, mi fa venire in mente la parola di Gesù: ama il tuo prossimo come te stesso, cioè c'è un'accettazione fondamentale nello stesso comandamento dell'amore dell'altro, che in qualche maniera presuppone l'amore di te stesso, cioè appunto l'accettazione, il fatto che sei, ti vedi bene, sei riconciliata con te stessa, perché anche questa è riconciliazione. Anzitutto, anzi la prima direi, è proprio questa riconciliazione con se stessa. Ma riconciliazione con se stessa non significa, io credo, tanto riconciliazione con i miei peccati. Significa riconciliazione con la mia umanità amata da Dio. Ora, in termini cristiani magari, ora non forse tutti condividono, ma comunque, amata da qualcuno. Ecco, per dire, c'è qualcuno che ti ama, ma anche se è soltanto sulla terra, c'è qualcuno che quando ti vede è contento, tu sei la gioia di qualcuno. Ecco, allora in questo senso diventa un'accettazione riflessa, per così dire, perché c'è qualcun altro che ti accetta. Ora l'altro può avere la minuscola o maiuscola, lasciamo perdere, ma insomma c'è una serie di relazioni all'interno delle quali si colloca l'accettazione tua. Però dobbiamo fare molta attenzione, io credo, a non mettere sullo stesso piano carnefice e vittima. Non perché siamo chiamati a giudicare noi, perché noi siamo anche carnefici di tante cose, di tante persone, di tanti rapporti, facciamo del male anche senza accorgercene, possiamo essere carnefici dei nostri figli, per dire, un genitore è sempre lì in bilico sotto questo profilo, eccetera, insomma ora non è inutile dei nostri coni, cioè carnefici di coloro con i quali viviamo vicino, a contatto. Anche il rapporto con gli studenti, per dire, io insegno, anche lì è un campo dove si può essere veramente carnefici. Puoi veramente uccidere uno studente. E io ne ho visto delle cose di questo genere. Per dei pallini miei, per dire, nostri, cioè dell'insegnante. Insomma, voglio dire, il campo è vastissimo, quindi non siamo certamente noi in questo senso, il buddista che dice mi immedesimo in chi sparava, può anche avere un suo significato molto profondo, non lo nego. Però, ecco, io sarei molto cauto, perché quello è un terreno minato, veramente un terreno minato, e forse lì la parola di Gesù, non giudicate, è anche da ricordare, però appunto anche non mettere tutto un pochettino nello stesso paniere, perché ci sono delle differenze profonde, c'è una violenza non voglio dire che libera, non c'è una violenza che libera, ma insomma c'è una violenza che tende a una liberazione, se non altro. E c'è una violenza che tende ad opprimere, che tende a schiacciare, che tende a distruggere, che tende ad annullare. Insomma, ci sono delle differenze. Ecco. Quindi accettarsi sì, come riflesso di questo positivo che avvertiamo o in una prospettiva di fede, in un rapporto di Dio con noi, che ci ha accettati in Cristo, o in un rapporto anche di umanità, di esperienza umana, per cui almeno nella vita di un uomo e di una donna è raro che uno passi tutta la sua vita senza essere mai accettato da nessuno. Può anche succedere, però è raro. C'è sempre qualcuno, se non altro tua madre, che ti accetterà sempre, tuo padre ti accetterà. Un amico, cioè, insomma, voglio dire, ecco, però, quindi l'accettazione è fondamentale e è essa stessa espressione di riconciliazione. Ma appunto dobbiamo evitare di essere indulgenti con noi stessi, perché questo non corrisponde all'invito biblico, che è quello della santificazione, no? Quindi quello di un rinnovamento della nostra vita, di un continuo, Calvino parla addirittura di una specie di immolazione di noi, no? Del resto il mortificare è un'espressione biblica molto forte, molto energica, ma insomma è piuttosto questo che ci viene indicato come obiettivo, comunque come meta verso la quale tendere. Quindi, ecco, accettazione sì come espressione di riconciliazione, della prima riconciliazione, che è quella con noi stessi, ma appunto anche qui, sapendo che siamo due, come dice l'Apostolo Paolo, siamo due e non uno, e c'è una lotta dentro di noi, c'è un conflitto anzitutto tra l'uomo nuovo e l'uomo vecchio, per riprendere la tematica biblica, questo è un conflitto reale che noi dobbiamo non, per così dire, annullare, appiattire, ma al contrario farlo, renderlo reale, insomma. È il conflitto fondamentale, è il conflitto vero, che corrisponde un pochettino alle doglie del parto, per cui nasce qualche cosa di nuovo, nasce la nuova creatura, il famoso uomo nuovo, è la promessa che sta sulla nostra vecchia vita, insomma.
No, io sono un po' confusa, perché quest'ultimo incontro porta anche stimoli nuovi, in parte riprende cose già dette da altri oratori, sicuramente ha un timbro particolare, anche quest'ultima cosa che ci diceva su questa lotta tra bene e male, insomma noi tendiamo ormai un po' a glissare su questo argomento, perché e poi volevo ringraziarla, perché come un po' tutti gli altri oratori così ci richiama a un'onestà di fondo, a questo guardare in faccia il male, la verità, che è presupposto di ogni riconciliazione. Riconciliazione rispetto, che io però credo, ma insomma dico anche dal suo discorso veniva fuori, credo che sia possibile, forse non solo sconfiggendo il male, o perlomeno forse, ecco, dobbiamo intenderci in che senso sconfiggendo il male. E proprio per questo io credo che quando il Papa chiede perdono, è vero che non può chiedere perdono perché gli altri sono morti, è vero che non può chiedere perdono perché non l'ha fatto lui, però è anche vero che riconosce che la tradizione nella quale si inserisce è portatrice di quel male, che opererebbe ancora se noi non lo riconoscessimo, e quindi mi sembra che una qualche positività in questa operazione. Poi è anche vero che non la fa abbastanza bene, perché nel senso che non scava nelle radici teologiche, non, e quindi vabbè, siamo d'accordo. Ecco, però questa riconciliazione, ecco, proprio questo discorso della riconciliazione col male, su questo volevo fare una domanda. Nel senso che io credo che tutto questo nostro percorso di questi mesi sul tema della riconciliazione abbia portato dentro di sé un equivoco, che in parte lei così ha cominciato a enucleare, e l'equivoco forse è che si confonde il perdono con la riconciliazione. Nel senso che il perdono alla fin fine, secondo me, è un atto unilaterale al quale dobbiamo puntare sempre, nel senso siamo capaci, non siamo capaci, insomma, però sicuramente, come dire, nostro obiettivo, perché ci dichiariamo cristiani, è quello di perdonare. Mentre la riconciliazione, che noi abbiamo usato quasi come fosse intercambiabile col perdono, non credo che sia sempre possibile, nel senso che per la riconciliazione bisogna essere in due e bisogna che quel processo di riconoscimento della verità del male che c'è stato venga portato avanti da tutte e due le parti. E quindi noi non possiamo proporci la riconciliazione come appunto come una cosa sempre possibile. E forse quell'accettazione di cui parlava Stefania non è solo riflesso del positivo, ma è anche l'accettazione del fatto che noi siamo parte, non siamo il tutto, e che quindi, come dire, un po' di male lo dobbiamo portare, nel senso che se l'altro non si vuole riconciliare, o se non ce la fa a capire il male che ha fatto, o se non ce la fa a entrare dentro quelle dinamiche. Lo stesso Papa, quando chiede perdono per la strage di San Bartolomeo, secondo me non c'è proprio arrivato a capire che c'era qualche motivo in più per ecco, e questo secondo me è un'accettazione del male del mondo che ci tocca portare, forse, che non possiamo, in questo senso, come dire. Io credo che per portare questa cosa sia necessario essere indulgenti, però, ecco, quest'ultima frase che lei ha detto proprio non la condivido, evitare di essere indulgenti, non ce la facciamo, no, anche con noi stessi, perché anche con noi stessi e con una parte di noi stessi a volte non ce la facciamo a riconciliarci. No, credo che in questo abbia ragione Stefania, credo che abbia ragione gli Sciviti, perché quel libro che è sui campi di concentramento si conclude, diciamo, lui riesce a superare il male che si portava dentro, il risentimento, la rabbia, eccetera, quando capisce attraverso l'LSD, poi non so se conosce il libro, insomma, attraverso delle tecniche che venivano usate proprio per recuperare questi ex detenuti carcere, nei campi di concentramento, riesce a capire che è Dio stesso che patisce il male e che piange, e che quel pianto che lui si ricordava era il pianto stesso di Dio, era il proprio pianto, ma era il pianto stesso di Dio. Credo che in questo senso ci sia qualcosa di diverso, oppure forse può spiegarci meglio in che senso diceva.
Spiegare qui è quasi impossibile, credo, bisogna forse solo ascoltare, bisogna forse solo meditare, ecco, riflettere. Può darsi che quella mia espressione non vada bene, che noi la dobbiamo forse cancellare dal nostro incontro. Volevo dire semplicemente che non dobbiamo accontentarci, cioè è un po' come dice l'Apostolo Paolo, ecco, io non credo di essere giunto alla perfezione, ma dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno davanti, nella speranza di afferrare. Quello era un po' il senso, però forse c'è un'ambiguità in quella frase che ho detto, che forse appunto è meglio allora cancellare, buonanotte, insomma, ecco. Però sì, ma davanti a un discorso come quello che lei ricordava di quel libro, sono le lacrime di Dio, Dio che in fin dei conti porta la sofferenza del mondo misteriosissimamente, allora in questo senso certo che c'è un'accettazione, nel senso che se Dio accetta, ma allora chi sono io per non accettare? Questo mi sembra essere un po' il discorso. Sono forse più divino di Dio, se Dio in fondo ha pietà in qualche maniera anche di queste piaghe orrende che lacerano il corpo dell'umanità. Però io lì, guardi, non mi sento più di spiegare. Proprio sono delle affermazioni che hanno un'alta dignità, un alto valore. Io intuisco forse qualche cosa di quello che possono significare, anche perché sono state pronunciate da gente che è passata attraverso questo inferno, quindi io non so nulla, in fondo sono un ignorante di queste cose, perciò anche un commento sarebbe fuori luogo. Ma vede, scusate se io continuamente mi riferisco un po' alla Bibbia, il modo con cui cerco di vedere il mondo è quello. In fondo la vita di Gesù è anche emblematica sotto questo profilo. Cioè la vita di Gesù che cos'è stata? È stata una lotta instancabile contro il male, dalla tentazione, le tre tentazioni in avanti. Poi, quando entriamo nella passione, praticamente Gesù comincia a portare. Ecco. E allora, ecco, forse questo dice la verità più vicina a quella che poi non riusciamo mai a cogliere. Cioè che ci sono tutte e due, ecco. Da un lato c'è questa militanza di Cristo che caccia i demoni, che guarisce i corpi, che risuscita i morti, che fa tutto quello che fa con una intensità, che seda la tempesta, che moltiplica i pani, che sazia gli affamati, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. E poi abbiamo questo Cristo silenzioso praticamente, che da quando entra a Gerusalemme, abbiamo soltanto così quella parola alle donne che piangono su di lui e lui dice piangete piuttosto su di voi, abbiamo le parole della istituzione della cena, abbiamo insomma pochissime, e poi davanti a Pilato silenzio, davanti a Erode silenzio, qualche frase così, ma insomma non c'è più un discorso. C'è in fondo appunto questo altro modo di combattere, potremmo forse dire, che è un entrare dentro ma allora entrare dentro nel senso dell'Evangelo di Giovanni, che dice, dove dice Gesù: nessuno mi toglie la vita, io la do, cioè un atto volontario di partecipazione, di condivisione, di ingresso pieno nel martirio, diciamo così, dell'umanità, fino appunto alla croce che la simboleggia e in qualche maniera la incarna. Ecco, allora forse potremmo dire, così come commento più che altro al suo intervento, che dobbiamo avere effettivamente tutti e due gli atteggiamenti: da un lato la lotta aperta, frontale, senza quartiere, senza remissione, senza cedimenti, col male che sta fuori e col male che sta dentro, come lei ci ricordava giustamente, e dall'altro però prevedere anche il martirio, in fin dei conti, prevedere anche il martirio come offerta radicale, ultima, in questa lotta, sapendo che soccombi, ma c'è Pasqua, c'è la risurrezione, c'è una vittoria che può essere quella descritta dai Vangeli, può essere quella escatologica, quella finale, ma insomma noi siamo quelli che credono nella vittoria, insomma.
Sì, i temi sono stati tanti e straordinari. Anch'io credo che quest'ultimo tema, che ci affanna tante volte anche nella discussione con Antonietta e con altri, vada visto anche in una prospettiva dinamica, cioè laddove probabilmente la riconciliazione è un nostro interesse, un nostro bisogno collegato al bisogno di andare avanti, al bisogno di trovare quest'uomo nuovo, che è una ricchezza straordinaria e quindi che è un interesse straordinario cercare. Ecco, però io volevo toccare un altro punto che mi è rimasto anche della discussione che facemmo venerdì scorso con un gruppetto ristretto di amici, e che tu stasera hai rimesso in luce molto chiaramente, parlando delle chiese, parlando proprio della difficoltà, vedendo che le chiese non riescono a credere nella riconciliazione, e di credere in questa prospettiva per le chiese, per queste comunità in cui noi siamo inseriti. E questa discussione fu inserita anche da Cesare proprio in una discussione del potere, laddove oggi il potere per necessità è diventato più duro a tutti i livelli, e quindi anche nelle chiese come istituzioni di potere, e la nostra Chiesa Cattolica sicuramente lo è, questo discorso assume questa dimensione. Allora però Cesare proponeva, come dire, l'alternativa che sta emergendo faticosamente nella storia, quella di piccoli gruppi, di alternative, di tipo di iniziative che possano aprire la speranza a qualche cosa di nuovo. Ecco, io volevo farti la domanda proprio su questo per le chiese. In fondo, quando tu dicevi non se ne parla più, ormai solo il CIPAX, dicevamo prima scherzando, e qualche altra TV e qualche altro gruppetto forse ne parla. Ecco, a livello proprio di attività alternative, visto che l'istituzione sembra in questo momento così in difficoltà nel riconoscere, si diceva ciascuna chiesa pensa di essere l'unica chiesa e perciò scomunica le altre. Allora io mi chiedevo, a livello di gesti, così come a Grazia abbiamo percepito che c'era qualcosa di nuovo, che si è fatto, come diceva qualcuno, una specie di prova generale di qualcosa di nuovo, tu, alla luce della tua esperienza, della tua profezia, individui qualche piccolo gesto che proprio possa guidare l'azione concreta politica, di politica anche ecclesiale, di gruppi come il CIPAX. Qualcuno diceva, ecco, se il CIPAX un giorno dicesse andiamo un gruppo di noi, ammesso che ci ricevano, alla Santa Cena della comunità valdese e stiamo lì con loro dichiaratamente, preparandoci a questa cosa, dialogando prima con loro e facendo per esempio di questo gesto un gesto di novità. Ecco, sono possibili, cioè tu intravedi nella realtà attuale qualche segno che indichi un po' una strada per compiere questi piccoli gesti, così come grazie è stato un grande piccolo gesto.
Sì, io credo che poi piccolo e grande sappiamo sono delle misure molto relative e nell'Evangelo sovente queste misure sono anche rovesciate. Io credo che il ruolo dei cosiddetti piccoli gruppi, di tutto quello che c'è di che appunto cerca di vivere sulla tematica della pace, sulla tematica della riconciliazione tra le chiese, sulla tematica della giustizia, dei diritti umani, eccetera, eccetera, tutto quello che si fa è già annuncio e anticipazione di un'umanità riconciliata. In questo senso bisogna non soltanto fare, ma moltiplicare il più possibile. Nel senso che noi lo vediamo anche nella vita di Gesù. Gesù è stato tutto sommato un ebreo osservante, ma ha anche trasgredito. Ha trasgredito volutamente, coscientemente, consapevolmente e ha giustificato anche la sua trasgressione. Questo vuol dire che la libertà cristiana e la libertà tout court implica trasgressione di norme esistenti, di impedimenti posti al suo libero esercizio. Quindi quello che tu accennavi potrebbe certamente essere un gesto significativo, un gesto importante. Significherebbe che nella città di Roma 30 o 200 cristiani si accettano reciprocamente come tali nel nome di Gesù, nel nome della fede cristiana. Cioè si rivivrebbe quella che è stata l'esperienza in fondo iniziale del cristianesimo, in cui la confessione di Cristo era sufficiente per creare il massimo di comunione. Ora non basta più, quando hai confessato Gesù Cristo poi ci vuole tutta una serie di altre condizioni, devi credere questo, quest'altro, 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 ma così non era nel principio, come si usa dire. La confessione di Cristo nel Nuovo Testamento è la base del massimo di comunione, non del minimo di comunione. E quindi un'iniziativa come quella che indicavi sarebbe certamente utile, buona, per lanciare l'idea, anzi per documentare la realtà di frammenti di umanità cristiana riconciliata. È meglio se poi uno lo motiva, se uno lo spiega, lo illustra. Ecco, non è una bravata ecclesiale, non è un capriccio, non è un... È un atto di fede, di coerenza, di ubbidienza. cosa volete? Noi, ad esempio, la nostra piccola, microscopica realtà di Chiesa Valdese, noi siamo abituati a essere eternamente nessuno, per così dire, nel senso che sono 8 secoli che non esistiamo, e quindi noi non ci spaventiamo, nel senso che sappiamo che ci sono anche queste realtà e andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, però appunto allargando gli orizzonti nostri e in fondo valorizzando i momenti, i tempi che Dio ci offre, perché non è per caso che alla fine di questo secolo martoriato è uscita questa parola, quasi dall'inconscio, dal subconscio cristiano, questa parola ignorata, dimenticata, mai si era parlato. Noi questo Dio della riconciliazione neanche lo conosciamo in realtà, in fondo. Conosciamo il Dio della liberazione, il Dio della rivoluzione, il Dio di ogni tipo, ma questo della riconciliazione è ancora, io credo, in larga misura un Dio sconosciuto. È un po' come il figlio il maggiore nella parabola del padre, dei due figli, cosiddetta del figlio il prodigo. Ecco, il figlio maggiore che non ha ancora capito il padre. Il padre è uno sconosciuto. Per cui quando il padre fa il padre, cioè imbandisce la mensa perché suo figlio è tornato, lo ha recuperato, lo ha ritrovato, è come se gli fosse stato restituito, cioè ridiventa padre, per così dire, di questo figlio, e quell'altro non lo capisce, quell'altro dice, ma che fai? E è un classico esempio di una riconciliazione sospesa, non si sa se entra. La Bibbia la lascia così aperto, cioè che non si sa se poi ci sarà la riconciliazione dei fratelli. È certamente un passo sotto questo profilo molto molto significativo, per cui anche il discorso della difficoltà di questa riconciliazione è un discorso di cui la Bibbia è ben consapevole.
Certamente, anche perché in realtà il fratello maggiore non ha mai conosciuto il padre.
Sì, non ha mai conosciuto il padre, ha solo conosciuto il padrone.
Io volevo tornare un momentino indietro sul discorso del male che ci facciamo e a che punto può ricominciare un processo, un'inversione di tendenza. Io penso che dovremmo riflettere sul fatto che la consapevolezza che c'è della sofferenza dell'altro non è simmetrica in generale fra gli esseri viventi. Perché è molto differenziato il rapporto, la relazione empatica fra esseri viventi. La zanzara che mi punge non fa nessun male, si ciba semplicemente. Io sento male, sì, perché mi dà molto fastidio, ma lei non ha un rapporto empatico, non sa quello che succede dentro di me. Lo stesso la scrofa che incautamente hanno lasciato a pascolare nell'aia e che si trova davanti un bambino in una culla dove è successo e lo sbrana e lo mangia, non fa nessun male perché non ha un rapporto empatico con quello, non sa quello che succede dentro. Quindi la crescita della capacità percettiva e di sintetizzare nella specie umana ha prodotto questa possibilità, però i nazisti anche comunisti, che so io, chiunque siano un plotone di esecuzione, In generale molto spesso non ha un rapporto empatico, non sa, quindi anche la storia del monaco buddista, forse io penso che non sia stata compresa bene. Il monaco buddista, andando dall'altra parte, dice: se io debbo in un qualche modo domani aiutare un fucilatore, un torturatore, devo capire quello che succede dentro di lui. Se no io non lo posso mai prendere per mano per fargli capire quello che succede dentro di lui al momento in cui fa succedere dentro quell'altro la sofferenza. Ecco, quindi questa crescita di capacità empatica che potrebbe arrivare fino a immaginare Dio come il massimo soggetto empatico, colui che veramente soffre perché è consapevole della sofferenza di tutti gli esseri viventi. Ma su questo punto noi siamo abbastanza indietro, ed ecco perché nascono tutte queste situazioni. Gli schiavisti, diciamo, non so, mi viene in mente Vasco Pratolini quando sbarcano gli emigranti dalle navi e alcuni sono morti nelle stive. E siccome uno ciondolava con la testa, questo dice: guarda, sembra che ci abbia qualcosa da ridire. Lo stesso noi, adesso, quelli che adesso trasportano dei container delle ragazzine dalla Thailandia, no? Poi un container per errore manca di ossigenazione e la gente muore, li trasportano esattamente come i maiali o come le vacche e non hanno la percezione di quello che succede dentro di loro. Non l'hanno, non la vogliono avere, non ci pensano, la rimuovono, io non lo so, ma credo che il problema del bene e del male sia questo, questa percezione della sofferenza. In questo senso il buddista, che dovrebbe essere un maestro di empatia e non di amore, perché l'amore è già prendere una distanza e dire: io sento la tua sofferenza, la faccio mia. Ma il vero buddista non fa sua la sofferenza, perché non conosce l'argomento della compassione inteso come patire con...